Grazie ad Andrea per l'attenzione e la chiarezza anche con la quale ci ha messo qui i problemi. A te rispondo.
Grazie, sì, grazie per l'invito che mi ha fatto molto piacere, è sempre bello trovarsi appunto anche in questa condizione un po' sospesa, come diceva Giovanni, dell'attualità, a ragionare su prospettive che vanno un po' al di là dell'attualità. Grazie ad Andrea Rinaldo che ha fatto una bellissima sintesi, lo capisco perché so che il libro non è proprio semplicissimo e quindi che ci ha dedicato molta attenzione e ha tirato fuori una serie di riflessioni, mi pare di grande utilità. Io prendo spunto dalle sue osservazioni conclusive per dire due cose a mo' di premessa, poi dopo tento di tirare fuori un ragionamento che collega questo orizzonte di lungo periodo anche un po' ai problemi che abbiamo di fronte oggi. Le due osservazioni che mi vengono appunto dalle sue domande conclusive sono queste. Beh, la prima è il discorso appunto sullo storico militante, no? Questo è un vecchio problema, nel senso che siamo consapevoli da tempo che l'illusione del poter fare una storia oggettiva, neutrale, è appunto un'illusione. Comunque, ci ricordava Don Benedetto Croce, la storia è sempre storia contemporanea, cioè si guarda al passato a partire dal presente, e guardare al passato a partire dal presente vuol dire che si guarda con gli occhi che ciascuno di noi ha, e quindi anche con i valori, con le prospettive, diciamo così, di tipo intellettuale, di tipo ideale, di tipo politico, no? Che ciascuno di noi si porta dentro, quindi l'oggettività non esiste, però come dire, partendo dal proprio punto di vista nell'oggi, si fa storia liberante se si rispetta il passato in quella che è la sua diversità, la sua originalità, la sua come dire, dimensione non riducibile allo schemino ideologico che ciascuno di noi può avere. Questa è un po' la sfida, la scommessa, no? Cioè se si riesce a tenere insieme un punto di vista che comunque è ineluttabile, che è quello che ti fa porre le domande, no? Al passato, a questo grande rispetto, perché altrimenti arriviamo a 1984, a George Orwell, no? In cui c'erano quei signori che erano addetti a riprendere i giornali negli archivi e a correggere quello che era successo nel passato secondo delle esigenze politiche del presente, no? E il tentativo non è mai facile, ma insomma va un po' tenuto insieme. La seconda cosa che mi sollecita tantissimo nelle conclusioni di Andrea è questo discorso sul rapporto guerra fredda storia italiana. Mi sollecita tantissimo perché su questa cosa ci sto scrivendo un libro che spero, ahimè è un po' faticosa la cosa, ma spero prima o poi nel giro di un annetto venga fuori, quindi casomai ci ritroveremo a discutere di quel libro poi in futuro. Però dico solo una battuta sul fatto che, come dire, il rapporto tra storia internazionale e storia interna dell'Italia nella Repubblica è stata una vicenda piuttosto complicata, in cui non c'è solo, come dire, c'è anche il condizionamento, la cappa, lo schematismo, il fatto che uno doveva stare da una parte perché sennò si era accusati di stare con il nemico, insomma tutti questi discorsi qua. Però ci sta anche qualcosa di molto diverso, che è il fatto che in qualche modo gli attori interni al paese, i grandi partiti di massa, ma non solo, hanno utilizzato degli schemi della guerra fredda internazionale per le loro finalità. Quindi c'è stato sempre un gioco di rimandi, cioè non è da immaginare che l'internazionale è un dato a cui la storia interna di un paese deve adeguarsi. No, c'è un gioco complesso di rimandi per cui il quadro internazionale fornisce un orizzonte, i grandi centri di potere internazionale condizionano, ma nello stesso tempo sono utilizzati dagli attori interni per affermare le proprie logiche. che per esempio nel caso della DC, come sapete, erano logiche piuttosto complicate, ma composite, no? In cui ci stava un discorso di mantenimento del potere, ci stava un discorso di cambiamento, insomma, per cui questo è un orizzonte interessantissimo, secondo me, che non è ancora stato granché sviscerato dalla storiografia sugli ultimi anni, sulla storia della prima fase repubblicana in Italia, e che però sarebbe appunto bello lavorarci sopra, e io sto tentandoci di farlo, ma è un po' un altro capitolo rispetto a quello che oggi mi premeva di più mettere al centro della nostra discussione. Che cosa mi premeva mettere al centro della nostra discussione? Appunto, se c'è una possibilità di tirare qualche ragionamento da questa visione, diciamo, di medio-lungo periodo, no? Secolare, sui problemi che abbiamo di fronte noi oggi. E allora, con lo schematismo di un intervento che serve appunto a suscitare la discussione tra noi, volevo tentare di fare questo tipo di ragionamento, cioè tirare fuori tre conseguenze un po', diciamo, di metodo, tre lezioni di questa storia in termini di metodo rispetto a una lettura degli eventi, e poi ragionare sul fatto di come queste tre diciamo dimensioni strutturali giocano nella storia recente. Le tre dimensioni strutturali le definirei così: leggere la politica internazionale ci fa rendere conto, primo, che c'è sempre un problema di capire i nessi tra ricchezza, potere, ideologia, diciamo così, cioè noi a volte anche qui ragioniamo un po' con degli schematismi, no? Cioè chi è ricco comunque domina, comunque controlla. Non è così, nella storia ci sono state esperienze di civiltà, di raggruppamenti, di realtà che hanno scelto di non tradurre l'accumulo di ricchezza in potere di condizionamento nei confronti della periferia, di chi stava fuori al proprio mondo, e in altri casi invece appunto ci sono state scelte consapevoli di tradurre questa realtà in funzione appunto di condizionamento nei confronti dell'esterno. E nello stesso tempo questo tipo di rapporto tra ricchezza e potere non è mai disgiunto da una dinamica ideologica. Dai tempi appunto del congresso di Vienna, come ricordava giustamente Andrea, il problema non è solo costruire un assetto di potere in qualche modo sostenuto da risorse e quindi da elementi di ricchezza, ma è quello di renderlo legittimo, cioè di farlo in qualche modo accettare, di costruirlo e legittimarlo attraverso un discorso ideologico, no? Oggi in tempi di studi culturali questo tema sta diventando addirittura dominante, c'è chi legge tutta la storia semplicemente come discorso, no? Come costruzione intellettuale di una legittimazione dell'esistente. Non bisogna esagerare queste cose, perché appunto ci sono libri di politica internazionale che praticamente dove non compare mai l'economia, e dove non compare mai l'esercito, che è una cosa un po' curiosa, insomma, no? Quasi che tutto fosse discorso, però non dobbiamo arrivare a questi eccessi, ma non dobbiamo neanche dimenticare che il discorso è decisivo, perché appunto nella storia contemporanea non si può prescindere da questo per cogliere il senso reale degli eventi. Seconda grande questione: la politica internazionale non è mai solo storia di conflitto, ma è vicenda complicata in cui ci sta dentro conflitto e cooperazione, ci sta dentro conflitto e riconoscimento reciproco, nella misura in cui il modello europeo dello Stato sovrano è diventato un modello dominante in giro per il mondo. Dopo arriveremo sulla crisi dello Stato sovrano, ma insomma nella misura in cui questo è la modernità politica internazionale, lo Stato sovrano è appunto affermazione della sovranità contro le altre sovranità, e quindi competizione strutturalmente, ma è anche riconoscimento che al di fuori c'è il proprio pari, o comunque c'è una realtà analoga, e quindi in qualche modo riconoscimento di far parte, sia pure implicito, di un contesto, e questo apre la possibilità della cooperazione. Conflitto e cooperazione si intrecciano. La storia politica internazionale non è una storia solo di guerre, appunto, è una storia di guerre, combattute, di guerre non combattute, ma anche di intrecci di riconoscimento, di cooperazione, di attività comuni, no? All'interno di un orizzonte in qualche modo condiviso. Terza riflessione di lungo periodo: questa storia è una storia anche di egemonie, cioè di centri di potere in grado di affermare la propria volontà sul resto del mondo, affermare la propria volontà e quindi strutturare un sistema, quindi dare le regole di un sistema. L'egemone è quello che fissa le regole, no? A cui poi la competizione e il conflitto si adeguano. Ma le egemonie durature sono sempre state egemonie in qualche modo non basate solo sul dominio. Le egemonie basate solo sul dominio si sono rivelate storicamente più fragili. La grande egemonia strutturante la vicenda internazionale del dopoguerra, cioè quella americana, quella statunitense, del dopo il 41, dopo l'ingresso, dopo Pearl Harbor per intenderci, no? Dopo l'ingresso della seconda guerra mondiale, forzato che fosse, insomma, è stata un'egemonia che ha avuto il suo grande successo nella capacità inclusiva di coinvolgere, di fare un gioco di mediazione di interessi con altre parti del mondo, altre civiltà, altri popoli, eccetera, no? La parabola di Napoleone in Europa, come la parabola del nazismo, sono in qualche modo, se volete, no? I punti di riferimento simbolici di un modello esattamente contrario, dove l'incapacità a giocare l'egemonia in termini di inclusività dà un limite a questa dinamica. Bene, tre questioni. Non so se sono la storia maestra della vita, no? Questa cosa che si dice ogni tanto, ma insomma credo che siano tre riflessioni che l'analisi un po' di lungo periodo ci porta dentro, no? Cioè, come in termini di metodo. Come queste riflessioni le possiamo applicare a un tentativo di leggere quello che sta succedendo? Tenete conto tra l'altro che il libro ha qualche anno ormai, quindi è uscito nel 2007, l'ho scritto, finito di scrivere, perché in realtà è la seconda edizione di una cosa che avevo già scritto qualche anno prima, però non è aggiornato alla crisi, per intenderci. Quindi con Mulino stiamo ragionando di fare un restyling che ci permetta anche di entrare sulle ultime vicende, però secondo me l'impianto aiuta anche a capire la crisi attuale, e come la imposterei questo tentativo di far capire la crisi attuale alla luce di questo ragionamento di lungo periodo? Ma secondo me si potrebbe un po' tentare di dire così, proprio un po' ridotto all'osso: il punto di riferimento per capire quello che sta succedendo è il fatto che nella storia della politica internazionale c'è stata una svolta, c'è stata una crisi che è stata una crisi sistemica, e come tutte le crisi sistemiche ha dato poi origine a un riassestamento, a un mutamento delle regole, che ha strutturato appunto un certo tipo di assetto, ricchezza, potere, ideologia, che è il discorso che facevamo prima. Qual è stato questo punto di riferimento? È stato grosso modo l'uscita dalla crisi degli anni 70. Come era stato strutturante la crisi degli anni 30, che poi ha portato alla seconda guerra mondiale e in qualche modo all'uscita dalla seconda guerra mondiale come soluzione definitiva delle vicende scatenate dalla crisi degli anni 30, la crisi degli anni 70 è stata un'altra crisi strutturale che ha diciamo nell'Occidente è stata la crisi del fordismo, si dice, no? Cioè del modello di produzione di massa di beni in quantità crescente, standardizzati, eccetera, ma mettiamoci dentro appunto anche le vicende sociali, mettiamoci dentro la contestazione giovanile, mettiamoci dentro la crisi dell'egemonia americana, appunto, no? Che era stata quella che aveva strutturato il dopoguerra, cioè la risposta alla grande crisi degli anni 30, la risposta alla guerra civile europea dei 30 anni, a quella disastrosa vicenda che ha portato l'Europa sull'orlo appunto dell'autoconsunzione. Quella egemonia si era rivelata alla fine sempre più faticosa, sempre più difficile, e quindi gli anni 70 sono stati anni di una dura difficoltà, insomma, di risistemazione. Più li rileggiamo a distanza di tempo, più li vediamo così. E anche però il modello sovietico, che era l'altro interlocutore incomparabilmente meno potente della egemonia americana nel mondo occidentale. Noi tendiamo a volte a leggere la guerra fredda come bilanciamento di due realtà simili. Non esiste, cioè non ci sono state due realtà simili, c'è stata una realtà che era l'Occidente tendenzialmente globale a guida americana, e c'è stato un ridotto territoriale sovietico che ha in qualche modo sottratto una parte del mondo all'egemonia americana, ma non ha costruito qualcosa di altrettanto universale. Questo ci porterebbe lontano, ma lo accenno. Quel ridotto sovietico anche lui negli anni 70 entra in crisi, e lì ci sono le radici poi dell'89, del 91, cioè del fatto che Gorbaciov non riesce a fare il suo ultimo tentativo di salvataggio, e il sistema implode. Il sistema implode, dando quindi, aprendo uno scenario di fine della guerra fredda, ma anche uno scenario di estensione di quell'assetto di ricchezza, potere, ideologia che era venuto fuori dalla ristrutturazione del mondo occidentale. Qui sono decisivi le scelte dei primi anni 80, no? di come il mondo occidentale esce dalla crisi. Come il mondo occidentale esce dalla crisi? Esce con questa accettazione della fine della centralità dell'industria, apertura all'orizzonte della finanziarizzazione dell'economia, scelte politiche quindi che portano in questa direzione, scelte politiche compiute dove? E qui è un elemento decisivo per capire il sistema, non all'interno di una grande area di cooperazione internazionale, non all'interno di una vera e propria egemonia che in qualche modo non c'è più, fa fatica. L'egemonia americana comunque fa fatica, nonostante Reagan baldanzosamente la rilanci in termini nazionalistici, e quindi non si afferma un grande disegno cooperativo, non si afferma un'egemonia capace di includere come era stata l'egemonia americana del 41 e seguenti, ma si afferma il fatto che, diciamo così, le scelte prese in alcuni stati cruciali del sistema, Stati Uniti prima, ovviamente, Gran Bretagna, alcuni altri paesi europei in fila, determinano la linea di tendenza, e che è appunto la linea di tendenza dell'accettazione di questa nuova stagione economica in cui si dà la specializzazione post-industriale dei servizi, della finanza, dell'economia occidentale. Bisogna trovare una qualche altra parte del mondo che fornisca i beni di consumo a basso costo, e questi diventano le tigri sull'est asiatico prima, la Cina poi e compagnia bella, no? Si crea quindi questo triangolo economico mondiale, Stati Uniti da una parte, Asia orientale dall'altra, Europa in mezzo, in cui l'Europa sta un po' a cavallo, perché da una parte si adegua alla linea anglosassone, Stati Uniti, Gran Bretagna, dall'altra mantiene un orizzonte più produttivo, industriale, pensate alla Germania, no? la vocazione di esportazione di beni strumentali che servono poi alle nuove economie nascenti che devono produrre i beni di massa a basso costo per il consumismo occidentale. È chiaro che tutto si tiene in questo orizzonte, tutto si tiene, e tutto ha delle conseguenze poi anche sul piano ovviamente dei comportamenti interni, dei flussi di capitale. Qui diventano determinanti i flussi di capitale, qui diventano determinanti le grandi concentrazioni finanziarie che crescono, no? io mi ero portato anche delle slide, delle immagini che avevo trovato, purtroppo per una equivoco non ho il computer, quindi non ve le posso far vedere, erano delle cose solo evocative, ma per dare un'idea insomma della struttura della finanziarizzazione delle maggiori economie occidentali, ci sono delle immagini che sono molto divertenti sotto questo profilo, no? Dove si vede per esempio il rapporto tra prodotto interno lordo di un paese e quota di asset finanziari che esistono, no? Cioè il rapporto ormai è di 7-8 a 1, cioè ci sono 7-8 volte tanto asset finanziari di quanto c'è prodotto interno lordo di un paese, no? Questo per dire lo squilibrio, no? E lo squilibrio che però ha fatto riprendere il sistema dalla crisi degli anni 70. In termini economici quindi c'è stato un sistema che ha ricominciato a funzionare, a prezzo naturalmente della volatilità, a prezzo del fatto che appunto lo schema globale è stato quello in cui c'è stato qualcuno che si è inserito e ha trovato in termini positivi il proprio ruolo, e c'è stato qualcuno che è rimasto ai margini, no? E quindi c'è una parte dell'ex terzo mondo, no, che da questo schema è rimasto escluso. Non tutto, perché appunto qui anche qui bisogna essere attenti sui discorsi troppo generici. Questa stagione ha aumentato le disuguaglianze globali, non è del tutto vero, ha aumentato alcune disuguaglianze, alcuni paesi hanno ridotto le disuguaglianze sia al loro interno che rispetto alla parte sviluppata del mondo, molti altri però invece sono rimasti ai margini, no? Pensate appunto alla crisi del debito, Giovanni evocava prima le vicende degli anni 90, eccetera. Questo è quell'orizzonte che poi con una parola neologismo anglosassone ha cominciato a essere chiamato globalizzazione, no? Che è insieme un fatto e un'ideologia, e qui torniamo al discorso di prima, no? Non bisogna mai essere troppo schematici, non è il problema del neoliberismo, il neoliberismo è un aspetto, il neoliberismo è un aspetto perché la globalizzazione è anche un fatto, cioè è una dinamica che nel lungo periodo era già cominciata con i velieri di Sua Maestà Britannica nell'Ottocento per certi versi, no? Poi dopo aveva conosciuto un regresso, aveva conosciuto una ripresa e aveva conosciuto una stagione di ulteriore slancio proprio dopo, con l'uscita dalla crisi degli anni 70, e questa logica di diciamo integrazione crescente in un unico mercato, no? Di tutte le parti del mondo, almeno di tutte le parti del mondo non escluse, e insieme però è anche ideologia, perché è la rappresentazione del fatto in termini ineluttabili, e quindi è la descrizione di quello che sta succedendo come un destino da cui non ci si può in qualche modo scostare, e questo è l'aspetto ideologico, no, del discorso della globalizzazione, che va insieme al ruolo del Fondo Monetario Internazionale, tutte quelle cose che sappiamo, no? Ora, in questo discorso ci sta esattamente anche una sorta di riduzione del ruolo degli stati, consapevole in quanto gestita appunto da alcuni stati più importanti che hanno giocato in questa direzione. Ridurre il ruolo degli stati, ridurre il ruolo della politica, depoliticizzare i conflitti, potremmo dire così, è servito anche a far sì che la crisi degli anni 70 non sboccasse in qualcosa di simile alla crisi degli anni 30, cioè conflitti nazionalistici. In qualche modo ha depotenziato anche i possibili conflitti nazionalistici e ha trovato sul terreno appunto della apertura internazionale dei mercati un modo per stemperare le difficoltà, però un modo non guidato dalla politica, questo come logica di questo sistema. Lo dimostra anche come si è usciti dalla crisi dell'89-91, no? Finisce il mondo sovietico, implode, qui sarebbe interessante discutere perché implode, no? Ha vinto l'Occidente oppure la sfida di Reagan, diciamo, no? Riarmo, i sovietici non ce la fanno star dietro al nostro passo, e quindi che è un tipo di rappresentazione, oppure ha vinto la distensione, diciamo così, cioè il fatto che nel periodo della distensione si erano aperti quei canali di collegamento sotterranei che poi alla fine hanno fatto implodere il sistema, no? perché se le guardie di frontiera della Germania Est avessero sparato sulla folla nel novembre 89 come ha fatto la Cina a Tiananmen, il discorso poteva stare in piedi, ma questi non potevano farlo perché la DDR era uno Stato che dipendeva finanziariamente ormai dall'Occidente, e questo era stato esattamente il frutto della distensione. Però lasciamo un attimo da parte questo discorso. Quello che succede cos'è? È che l'89 è la conseguenza di quel modo diverso di rispondere alla crisi degli anni 70 di cui abbiamo parlato, no? Cosa succede dopo l'89-91? Per qualche anno si parla del nuovo ordine internazionale, del fatto che l'ONU finalmente può diventare la tutela, no, di un orizzonte più compartecipato, esteso, comune, ma di fatto si capisce subito che questa cosa qui non ha fiato, no? Non ha fiato perché gli Stati Uniti ci credono poco all'inizio, ci credono sempre meno dopo, ma non ha fiato perché nemmeno gli altri interlocutori ci credono più di tanto, no? Pensate, diciamo, all'icona di Srebrenica, per dire, no? Il fallimento dell'ONU sulla vicenda jugoslava è un po' il simbolo, no, di questo fatto. Quindi non c'è l'uscita da quella vicenda della guerra fredda, che comunque era stata un ordine globale, discutibile quanto vogliamo, ma aveva strutturato, no, il sistema, attraverso la costruzione di un altro ordine. Si lascia alla globalizzazione, cioè a questa dinamica economica, no? Sorvegliata dalle scelte politiche di cui abbiamo parlato, di tenere insieme il sistema. E non c'è nemmeno l'egemonia di cui parlavamo, no? Perché l'egemonia americana è un'egemonia francamente sempre più discutibile, più fragile, più in difficoltà, no? L'egemonia americana apparentemente si riafferma come superpotenza militare, unica superpotenza militare, tant'è che uno dice dopo il 91 non c'è più il bipolarismo della guerra fredda, c'è l'unipolarismo americano. E quindi pensate alla guerra del Golfo, pensate al 95 in Bosnia, appunto, pensate al Kosovo, no? Questa serie di questioni in cui gli Stati Uniti si affermano come gendarme del mondo, gli unici che veramente possono regolare le cose, no? Però si capisce ben presto che questa funzione è una funzione relativa, perché è una funzione che dal punto di vista strettamente militare ha i suoi limiti, e i suoi limiti vengono fuori Afghanistan e Iraq, no? Cioè quando si tratta non solo di fare come faceva la Gran Bretagna nell'Ottocento, il controllo dei mari e poi dopo quello che succedeva all'interno dei continenti, dei paesi, vabbè, se lo gestivano loro, ma quando si tratta di andare a controllare la situazione, quando si tratta di essere presenti su un territorio, quando si tratta di gestire, no, direttamente l'ordine, imporre l'ordine, la hubris dei neocon, no, esportare la democrazia, questo esercito si rivela fragile, questo esercito si rivela incapace di vera costruzione di un dominio duraturo, no? Nonostante il fatto, questo esercito, anche qui aveva una slide che faceva vedere che insomma la spesa militare nel mondo per metà è legata a questo esercito, quindi non sono noccioline, sono questioni solide dal punto di vista delle risorse. Siamo appunto a una fatica a esercitare questo ruolo di egemonia. E d'altra parte, se teniamo conto dell'aspetto economico, il discorso torna anche qui, no? Perché gli Stati Uniti sono usciti dalla crisi degli anni 70, hanno attirato i capitali che serviva per rilanciare questa fase di crescita basata sui servizi, sulla finanza, eccetera, ma questo è avvenuto a prezzo di un indebitamento internazionale crescente, no? Che è doppio, perché è indebitamento dello Stato e indebitamento internazionale del paese, per cui appunto molte redini dell'economia americana sono tenute ormai fuori dagli Stati Uniti, sono tenute dagli gnomi comunisti delle finanze cinesi, no? Dagli fondi di pensione di Tokyo, dalle grandi centrali finanziarie che appunto hanno prestato quantità di capitali crescenti alla grande superpotenza. l'indebitamento quindi conta, ma conta anche una sorta di persistente incapacità della potenza egemone a esprimere in termini inclusivi appunto la capacità di egemonia, no? Questo è il paragone con il primo, la prima vicenda del dopoguerra. Lì c'era stata questa capacità, no? Che pensate al fatto che appunto l'Italia, la Germania e il Giappone, gli sconfitti della guerra, rientrano nel sistema a distanza di pochi anni, no? E vengono a entrare in un grande compromesso internazionale che gli permette di ritornare a crescere e quant'altro. Oggi un'operazione di questo tipo gli Stati Uniti non sarebbero in grado di farla, no? Tant'è che la logica dei nemici è una logica del tutto problematica, una logica che tenta la repressione, che tenta la grande guerra globale al terrore, ma poi fa fatica a portarla a fondo, no? Questo è il punto, insomma, nonostante le buone volontà, nonostante anche, possiamo metterci anche Obama, no? Cioè non è che si sia buttato fino in fondo questo orizzonte di una egemonia americana che, hard power o soft power che si voglia, appare rischiosamente impositiva e poco capace di inclusione. Se mettiamo insieme questi tre elementi, allora abbiamo il dato che completa un po' il quadro, no? Cioè appunto ricchezza, potere, ideologia, l'ideologia della globalizzazione, il triangolo geoeconomico mondiale di cui abbiamo parlato, l'assenza di una struttura di potere condivisa, solida, stabile, no? Perché non è né partecipata né egemonica, cioè non c'è l'orizzonte condiviso comune in cui veramente si possono fare le scelte comuni, o meglio, non c'è, ce ne sono alcuni brandelli, perché non è che manchi del tutto, no? Pensate per esempio al fatto che noi continuiamo a avere i riflettori sul G7, G8, no? E anche il movimento No Global a suo tempo ha avuto i riflettori sul G7 e G8, ma le cose più importanti che succedono oggi nel mondo succedono nel G20, cioè in quello spazio dove ci stanno insieme i paesi più avanzati e i paesi emergenti, gli altri soggetti che stanno crescendo, no? Crescono dal punto di vista economico e quindi assumono anche ruoli politici, e quindi ci sono spazi di, come dire, contemperamento di interessi, discussione sui problemi, no? Il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sotto questo profilo è una cosa su cui si sono fatti anche passi avanti in questi anni per prendere in considerazione i punti di vista della parte meno favorita del mondo, eccetera. Però diciamo non c'è ancora un modello di potere condiviso, strutturato, stabile, no? Capace di guardare al futuro in termini stabili, e non c'è più, o meglio c'è solo parzialmente, la funzione egemonica del potere degli Stati Uniti, perché siamo di fronte appunto a questi limiti. Questo è quindi un po' l'aspetto problematico dell'assetto che abbiamo alle spalle, e questo, e vado verso la conclusione, è esattamente l'orizzonte in cui la crisi finanziaria, economica, globale si è incistata, no? E in qualche modo ha rivelato gli aspetti fragili di questo sistema, no? Perché appunto ha messo in luce che la confidenza nei mercati che si autoregolano è una confidenza che non sta in piedi, i mercati non si autoregolano, i mercati finanziari meno ancora, no? Quello che è emerso è per certi versi incredibile, no? Cioè il modo con cui le grandi banche internazionali hanno gestito la vicenda appunto degli anni 90 e 2000, che è emersa poi con i buchi di bilancio, con i titoli tossici, tutte queste robe qui, è veramente incredibile, no? Quindi i mercati non si autoregolano, però il sistema aveva portato in una direzione in cui appunto i regolatori erano fragili, no? E c'è stata quindi una sorta di come dire, ritorno di una richiesta di politica, di una richiesta di statualità, non so, a me ha colpito che Foreign Affairs, no, la grande rivista delle relazioni internazionali americane, sia uscita un anno e mezzo fa, due anni fa, con un editoriale che intitolava La globalizzazione ha passato il suo picco, come dire, stiamo tornando indietro, stiamo in qualche modo rivedendo questa realtà, perché effettivamente la crisi ha portato con sé un ritorno, no, di domanda di politica. Gli stati sono ritornati ad avere un ruolo cruciale, pensate a cosa ha voluto dire gli Stati Uniti, nel bene e nel male, no? Qui noi a volte sottovalutiamo ancora una volta, ma le dimensioni del cosiddetto bailout americano, no? Cioè Obama che ha salvato le banche, ha salvato la struttura economica che era lì all'orlo del crollo con Lehman nel 2008, eccetera, è una dimensione incredibile, no? Cioè 9.000 miliardi di dollari di aiuti pubblici, altro che piano Marshall, no? Cioè altro che spese delle guerre americane, c'è anche lì una slide interessante che mette in fila, no? Quanto sono costate le guerre americane dagli anni 50 agli anni 70, così, quanto è stato il piano Marshall, così, quanto è stato il bailout, così, cioè parliamo di cose di questo tipo, no? E parliamo del fatto che quindi lo Stato è tornato al centro in questa dimensione, e questo vuol dire uno Stato che è stato in grado, per esempio, di indebitarsi e di arrivare a un livello di debito pubblico, a parte il debito internazionale americano come economia, ma il debito pubblico americano, che è un livello italiano ormai praticamente, e quindi nonostante questo non è stato oggetto di speculazione internazionale. Vi ricorderete che Moody's ha derubricato il debito pubblico americano, no? Un annetto fa, no? Non è più AAA, no? E tutti dicevano: oddio, adesso cosa succede? Non è successo niente, perché gli investitori hanno continuato a comprare. Uno dice: certo, gli investitori vuol dire che sono i cinesi che ci pensano su prima di giocare contro il debito pubblico americano, perché altrimenti tutte le loro riserve si svalutano, e poi ai cinesi fa comodo che ci siano i consumatori americani che comprino i giocattoli, perché altrimenti loro come fanno ad andare avanti a produrre i giocattoli? Adesso dico i giocattoli, questa è una cosa ben più complicata dei giocattoli. Quindi è chiaro che c'è tutto questo orizzonte, no, di interessi reciproci, eccetera, ma c'è anche un dato che dove c'è una statualità forte, insomma, questa cosa non è vero che oggi i mercati finanziari sono delle potenze invincibili, no? Dove c'è una statualità forte riesce anche a confrontarsi con questa realtà. E questo, per esempio, riflette invece il problematico invece il discorso europeo. Riflette in problematico il discorso europeo, perché in Europa abbiamo avuto la crisi del debito sovrano, no? Il fatto che il nostro spread è andato su, che c'è stata la vicenda della Grecia e quant'altro, esattamente perché c'è stata la sensazione dei grandi speculatori internazionali che non c'era uno Stato forte in grado di bilanciare, no? E di affrontare il momento di crisi. Non c'era uno Stato forte perché, qui la storia ci dice però che non è una condanna, è un motivo legato a questa vicenda, perché l'integrazione europea non è nata come unificazione statuale, l'integrazione europea è nata come salvataggio dei singoli Stati europei che erano le vecchie grandi potenze egemoni del sistema, e quindi che non volevano perdere la loro originalità, la loro sovranità apparente, se volete, ma che rimane simbolicamente forte, e che attraverso l'integrazione hanno cavato il ragno dal buco, cioè sono riusciti a inserirsi nel grande disegno americano del dopoguerra, salvaguardando allo stesso tempo, no, l'equilibrio interno all'Europa, la pace e lo spazio di crescita, però comunque illusoriamente sorvegliato ancora dallo Stato sovrano. E quindi che oggi noi ci rammarichiamo che non esista uno Stato federale europeo è una sorta di wishful thinking, diciamo così, non esiste perché c'è stata questa vicenda alle spalle, non poteva esistere, no, per certi versi. E quindi il problema che abbiamo però è esattamente questo, cioè se siamo all'origine di una svolta nel grande modello che ha retto per 30 anni le sorti di questo pianeta, no? Nel bene e nel male, con tutte le critiche che possiamo fare, che però ha funzionato, no? Dopo la crisi degli anni 70 si è creato questo orizzonte, se veramente questo orizzonte sta per essere messo in discussione in modo radicale dalla crisi economica? Io ho l'impressione di sì, questo però potrebbe essere discusso, no? Perché qualcuno teorizza di no, qualcuno dice la crisi economica in fondo sì, un pochino più grave di altre, ma è una cosa congiunturale da cui si uscirà. Se veramente fosse così, allora è chiaro che il problema diventa quello anche dell'Europa, cosa ci sta a fare di fronte al fatto che nel resto del mondo sembra che appunto come dire, non c'è un'egemonia unica, non c'è un sistema consensuale e condiviso, ma c'è il ritorno di statualità forti, perché ci sono gli Stati Uniti appunto con tutti i loro limiti, c'è la Cina dove fin quando tiene questo incredibile coacervo, no, del socialismo di mercato, come dicono loro, il ruolo dello Stato è assolutamente decisivo, no? E si è visto con, già addirittura dal 97-98 la crisi del sud-est asiatico, quando la Corea, la Malesia, la Thailandia lì hanno rischiato la bancarotta, no? Di fronte a un'increspatura della finanza internazionale, la Cina è andata avanti tranquilla perché esattamente controllava in termini politici, in termini statuali, i grandi flussi economici internazionali. Allora l'Europa in questo orizzonte può essere un punto di riferimento, però è chiaro che lo può diventare solo nella misura in cui riesce a costruire un orizzonte politico comune. Cosa difficilissima, però, cosa difficilissima, perché la storia che abbiamo alle spalle è quella lì, perché le classi dirigenti europee non mostrano di avere grande fiducia in questa direzione, no? A partire anche qui dal discorso ideologico, perché poi il discorso ideologico, appunto, abbiamo detto, è una parte della realtà, ma conta. Cioè, se si continua a rappresentare la crisi come il fatto che noi poveri tedeschi dobbiamo pagare per i pelandroni greci o spagnoli, non si va da nessuna parte, come al contrario per certi versi, no? Come se i greci possono continuare a rappresentare la crisi dicendo la colpa è dei cattivi tedeschi che ci impongono l'austerità, come dire, c'è una via di mezzo, bisognerebbe tener conto che qualcuno ha sbagliato sia da una parte che dall'altra, che forse per ricominciare insieme bisognerebbe ricominciare su un piano di con penetrazione di interessi, di logico, di costruzione di un discorso che riesca a spiegare come si possa andare avanti nonostante il fatto che ciascuno ci deve mettere del proprio, no? E questa cosa qui non sembra tanto presente nell'orizzonte europeo, e siccome l'unica chance che in Europa venga fuori una struttura politica tale da essere all'altezza di questa nuova fase è esattamente quella di costruirla come progettualità, perché non è un dato di fatto, no? Non è che ci è stato consegnato dalla storia, non c'è la lingua comune, non c'è la storia comune, non c'è. Allora l'unica chance è questa, cioè che ci sia un investimento paziente di classi dirigenti intorno a questo tentativo di mettere insieme interessi, di ragionare in una logica globale, no? E di non continuare a fare i giochini per cui appunto la Francia rispolvera la grandeur mandando i soldati nel Mali, ma d'accordo, voglio dire, non credo che andiamo molto lontano in questa direzione qua. E l'Europa però avrebbe tutte le potenzialità, per questa è l'ultima cosa che dico perché vi ho tediato già troppo, avrebbe tutte le potenzialità, perché se vogliamo, molti hanno osservato come l'Europa ha vissuto questi ultimi 30-40 anni della globalizzazione salvando molto di più di quello che era stato l'aspetto positivo della stabilizzazione postbellica, no? Il modello sociale europeo, poniamo, no? Il discorso anche di una logica internazionale attenta alla cooperazione piuttosto che non all'imposizione. L'Europa in giro per il mondo è considerata meno imperialista appunto degli Stati Uniti, forse perché assente, però insomma questa cosa qui potrebbe diventare una carta da giocare, no? E ci sono degli atù, ci sono delle possibilità per una realtà come l'Europa, a patto naturalmente che si riesca a creare qualcosa che vada in questa direzione di probabilmente non di uno Stato federale europeo, cosa difficilissima, praticamente impossibile, ma di un qualcosa che sia politicamente forte e rappresentativo di una statualità. Insomma, quello che ha fatto Mario Draghi alla Banca Centrale Europea salvando l'euro sostanzialmente nell'ultimo anno e mezzo è già un tassello decisivo in questa direzione, perché l'euro si è rivelato fragile per tutta una serie di motivi, ma è comunque un presupposto fortissimo di una potenzialità in questa direzione, no? Ecco, allora questo mi sembra sia un po' la problematica che sta in gioco rispetto al tema europeo, visto che appunto poi il corso, no, aveva questo fuoco per cui arriviamo qui, ma tentando di leggerlo all'interno un po' di questo discorso più globale. Scusate se vi ho tagliato troppo e forse ne possiamo.